Domenica quarta di Avvento, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, primo capitolo, i versetti 39-45.
In quei giorni Maria si levò e se ne andò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. E avvenne che, come Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le balzò nel seno, ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo e a gran voce gridò: «Benedetta sei tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Come mai m'è dato che la madre del mio Signore venga a me? Poiché, ecco, non appena la voce del tuo saluto m'è giunta agli orecchi, il bambino per giubilo mi è balzato nel seno. E beata colei che da parte del Signore avranno creduto, perché le cose dette da parte del Signore avranno compimento».
Dal profeta Michea, capitolo 5, i versetti 1-4.
Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore di Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando colei che deve partorire partorirà, e il resto dei tuoi fratelli li tornerà ai figli di Israele. Egli starà là e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra, e tale sarà la pace».
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 10, i versetti 5-10.
Entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà». Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge», soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua volontà». Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre.
Infondi in noi il tuo spirito, Signore, affinché possiamo ascoltare col cuore e con la mente la tua parola, per noi salvezza e vita. Amen. Quarta domenica di Avvento, domenica della visitazione di Maria ad Elisabetta. Avete ascoltato dall'Evangelo questa scena commovente e tuttavia non inusuale. Due donne che aspettano si incontrano, ma queste donne occupano un ruolo importante nel disegno di Dio. È un incontro straordinario, fecondo di mistero. Nella visita di Maria Elisabetta, la vita va incontro alla speranza umana. Il figlio di Maria, le cui origini sono dall'antichità e dai giorni più remoti, incarnerà in mezzo agli uomini il Dio invisibile, mentre il bambino di Elisabetta porterà al culmine l'attesa di Israele. La vita di Dio, la speranza degli uomini, C'è da stupirsi di quanto avviene, di quanto abbiamo ascoltato di questo incontro. Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore, è il grido di Elisabetta, dove noi cogliamo un richiamo a quella annunciazione attraverso cui Maria, ricoperta dallo Spirito, è diventata madre di Dio. La visitazione di Maria Elisabetta conclude e completa quel messaggio dell'angelo. Siamo dinanzi a quel dinamismo dello Spirito che invade progressivamente i protagonisti di quello che noi chiamiamo l'Evangelo dell'infanzia. Maria, con entusiasmo, intraprende quello che noi possiamo chiamare il primo viaggio apostolico. Ella va dalla cugina Elisabetta a condividere la sua gioia. Elisabetta si inchina di fronte a ciò che rappresenta Maria, che è venuta a farle visita, e la proclama benedettissima fra le donne. Giovanni già sussulta di gioia nel seno della madre, inaugurando così quel ruolo di precursore. Sono piccoli segni, ma che rivelano già dal concepimento di Gesù un fiume di vita che dilaga irresistibile, impaziente di irrigare tutta la terra. E ancora oggi la stessa atmosfera si respira quando ogni cristiano, sull'esempio di Maria ed Elisabetta, parla e annuncia con semplicità di cuore la presenza di Dio nella propria vita. Quando noi celebriamo nell'azione di grazie le meraviglie che il Signore compie. Ogni volta la Chiesa di Dio nasce fra gli uomini, è un sussulto gioioso dello Spirito. Ricordiamo che la domenica è comunque sempre il giorno del Signore risorto, contemplato invariabilmente qui come colui che venne nella carne, concludendo questo breve ciclo delle domeniche di Avvento, che è davvero volato. E così, a partire dalla risurrezione, dalla venuta ultima del Signore nella gloria, in vista della risurrezione, oggi lo contempliamo mentre nasce nella carne. La pienezza della redenzione, la risurrezione del crocifisso con lo Spirito Santo, motiva ed esplicita questo inizio della redenzione, così come i padri chiamavano questo complesso che va dall'Avvento al Natale, all'Epifania, al Battesimo, a Cana, è la premessa di quell'adempimento finale, il disegno divino che si manifesta e opera quanto ha decretato immutabilmente. Colui che viene, tuttavia, viene dal cielo, da Dio, ed è nostra giustizia, così lo chiama il profeta. E poiché il cielo si unì con la terra, venne anche dalla terra vergine Maria, dalla cui inviolata verginità, dono divino, il Signore stesso si plasmò la carne del Figlio, come in antico aveva plasmato la terra vergine. Ricordate la creazione, in cui in quella polvere, in quell'argilla, aveva immesso il suo soffio divino. Un linguaggio inaudito e significante in modo straordinario. Siamo dinanzi a una sintesi di quella teologia della storia che sulla scrittura, che i padri hanno poi splendidamente esposto, annunciato, codificato. Riprendiamo allora la linea rossa che ci guida in questo tempo di Avvento, in questa quarta domenica, con l'eucologia. L'antifona d'ingresso, Isaia 45, 8. Stillate dall'alto, o cieli, la vostra rugiada, e dalle nubi scenda a noi il giusto, si apra la terra e germogli il Salvatore. Isaia 45, versetto 8, il secondo Isaia dunque, dove con toni forti il profeta descrive lo scontro del Signore, il vivente, con quella rovinosa idolatria che aveva condotto Israele all'esilio, alla sconfitta, all'umiliazione. Il Signore è il sovrano universale, il pantocratore, il creatore onnipotente. Tutto gli è soggetto, tutto egli ha chiamato all'esistenza, non soltanto Israele, ma tutti i popoli, la storia. Tutto avviene secondo il suo disegno sapienziale. Ecco perché egli, affidando la missione salvifica, qui riferita a Israele in esilio, diventa comunque annuncio di salvezza per tutte le nazioni. Un annuncio di salvezza che continuerà poi attraverso un popolo barbaro, Ciro, re dei Persiani, rovesciatore di quella potenza che era Babilonia, oppressione del mondo, fa risaltare ancor più quel disegno di Dio, il Dio di Israele, il Dio Salvatore. Egli guida la storia degli uomini con le libere volontà degli uomini. Non è un burattinaio, ma è un Dio di amore, un Dio di pace, un Dio di libertà. E dunque la sua presenza onnipotente è nella storia degli uomini. Egli dunque la guida verso quella nuova creazione in cui, dice il profeta, i cieli dalle loro nubi distillano giustizia, misericordia, salvezza su tutta la terra, affinché nasca la salvezza. Nel profeta Isaia queste parole indicano il Messia, colui che viene, colui che è stato promesso, colui che crea tutte le realtà. Liturgicamente non vi è la preoccupazione cronologica, perché noi non stiamo celebrando dei compleanni, no? Che si ripetono stancamente a volte, ma noi stiamo contemplando il mistero. E in questa domenica ultima di Avvento, prima del Santo Natale, la nostra fede, la nostra attenzione è guidata su tre messaggi che annunciano il Figlio di Dio, che assume la nostra carne nel seno di una Vergine. Negli appunti avete la tabella del lezionario di questa quarta domenica di Avvento, dove noi contempliamo nell'anno A l'annuncio a Giuseppe, che conosce i nomi del Figlio, Gesù ed Emanuele, Dio salva e Dio con noi, un figlio concepito per opera dello Spirito Santo. Mentre nell'anno B l'annunciazione a Maria, ancora da parte dell'angelo, da cui Dio riceve l'assenso e ha inizio l'opera della redenzione. E infine il nostro Evangelo, l'incontro con Elisabetta, che piena di Spirito Santo annuncia la presenza del Signore nel seno di Maria. Mistero immenso, scrive Paolo nella lettera ai Romani, che è poi la seconda lettura dell'anno B, taciuto per secoli eterni, ma rivelato ora e annunziato mediante le scritture profetiche per ordine dell'Eterno Dio. Ecco dunque perché la liturgia ci propone il profeta Isaia nell'anno A, l'incontro di Natan e Davide sulla durata del regno di Davide, un regno eterno, per la grazia che il Signore dona, e ancora l'annuncio di Michea, il potente annuncio della nascita del Signore. Accanto a questi testi, la riflessione apostolica che completa la meditazione di questo mistero, non occupandosi soltanto delle origini storiche di Gesù, ma anche di quel messaggio di salvezza che questa nascita nel suo mistero comporta. Entrando nel mondo, Cristo dice: un corpo mi hai preparato per fare la tua volontà, ed è appunto quella volontà che noi siamo stati, per quella volontà che noi siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, la seconda lettura di oggi. E come non citare anche la preghiera di Colletta, la seconda: o Dio, che hai scelto l'umile figlia di Israele per farne la tua dimora, dona alla Chiesa una totale adesione al tuo volere, perché imitando l'obbedienza del Verbo venuto nel mondo per servire, esulti come Maria per la tua salvezza e si offra a te in perenne cantico di lode. Ma ancora non basta, la Chiesa ci fa meditare non soltanto il mistero dell'Incarnazione, ma ci introduce in essa in modo sacramentale, grazie allo Spirito Santo, nell'Eucaristia. Fra Incarnazione e mistero eucaristico c'è infatti un meraviglioso parallelismo che non è sfuggito nella preghiera liturgica. In questa domenica, nella quale la Chiesa si concentra sull'avvenimento che si compie in Maria per lo Spirito Santo, nell'orazione sulle offerte, il Presidente dell'Assemblea dice: accogli, o Dio, i doni che presentiamo al tuo altare e consacrali con il tuo Spirito, che ha riempito con la potenza il grembo della Vergine Maria. È evidente questa comunione, questa unione. L'azione santificatrice dello Spirito ha realizzato l'Incarnazione e santifica i doni eucaristici. In questo modo giunge a noi, che ci comunichiamo col Verbo incarnato e fattosi cibo. Dunque, nell'Incarnazione del Figlio di Dio, celebrando tutto ciò, anche noi diventiamo portatori di Cristo, quando nella partecipazione liturgica al mistero riceviamo la comunione eucaristica. Sconosciamo l'attenzione che Luca dà ai primi eventi della vita di Cristo, un trattamento di favore, così come in Matteo. Sono infatti due che dei quattro sono attenti a questo periodo della vita di Gesù. Ma senza voler pregiudicare la storia e la fedele trasmissione, i fatti dei primi anni di Cristo, presentati con particolare ricchezza, soprattutto nei riferimenti biblici, riflettono quella più profonda intelligenza che di tutto l'Evangelo gli Apostoli hanno avuto con il dono dello Spirito Santo, quando si compie il mistero pasquale di Cristo. Luca tratta in modo parallelo l'infanzia di Giovanni e Gesù, nel dittico dell'Annunciazione e quello della nascita, e la visita di Maria e Elisabetta è l'episodio complementare con cui termina quello delle Annunciazioni, il primo dittico, l'Annunciazione a Giovanni, l'Annunciazione della nascita di Gesù. Nell'incontro, oltre che Maria ed Elisabetta, anche Giovanni e Gesù si incontrano per la prima volta. E attraverso la madre, Giovanni, profeta, precursore di Gesù, saluta e rende testimonianza al Signore, il Messia, presente in Maria di Nazaret. E il significato dell'incontro è suggerito da quelle allusioni a episodi e personaggi dell'Antico Testamento che si intravedono come in filigrana. I padri hanno sempre visto nell'abbraccio, così come la raffigurazione iconografica presenta questo episodio, l'abbraccio tra l'Antico e il Nuovo Testamento, tra la promessa e il compimento. Il Nuovo Testamento che fa visita all'Antico Testamento, che è segno e promessa, ma è anche necessario per capire la realtà che nel Nuovo si sta compiendo. Per questo l'Evangelista introduce accuratamente i suoi lettori di matrice pagana in quella lettura della storia di Israele, offrendo nei primi capitoli un riassunto insieme simbolico e concreto. Perché al di fuori della promessa dell'Antico è impossibile riconoscere il dono di Dio che è venuto a visitarci. Per questo è necessario il Battista, il solo in grado di indicarlo. La prima lettura, di cui abbiamo già accennato la potenza delle parole, è tratta da Michea, un profeta grande, anche se non è considerato tra i quattro grandi, ma del resto sappiamo bene che la grandezza non è relativa al personaggio, no? Non sono grandi, sono divisi in grandi, mi spiego meglio. Certamente Isaia, Ezechiele, Geremia, Daniele, la loro estensione, no, testuale è enorme rispetto agli altri, considerati minori perché con un minor numero di pagine. Ma certamente la ricchezza profetica non è nel numero delle pagine, non perché ci è giunto un materiale maggiore, no? Sono detti maggiori o minori nel caso contrario. Michea è contemporaneo di Amos, forse di poco anteriore a Isaia, quindi siamo intorno all'VIII secolo. Anch'egli, come Amos, ha una predicazione indignata per il peccato e le prevaricazioni del popolo di Dio, in riferimento alle due fazioni, quella del regno di Giuda e quello di Israele o del regno del nord. Anche Michea minaccia la venuta del giorno del Signore, ma insieme Michea annuncia anche il largo perdono divino che sarà elargito dopo la punizione. Michea dunque è un profeta importante in questo tempo di avvento. Il Signore è il dominatore, il salvatore di Israele. E l'oracolo profetico che si apre con un appello rivolto a Betlemme, un piccolo villaggio insignificante, poco quello che dicevamo prima per i profeti, no? Efrata, di Betlemme si parla poco. Il motivo della sua importanza è perché è il luogo natio di Davide, il re Davide. Quindi di poco conto rispetto ai capoluoghi del regno di Giuda, ma anche da questo insignificante villaggio uscirà colui che sarà il re salvatore, che riunirà Israele come un unico popolo un personaggio antico, il cui annuncio risale nelle parole pronunciate da Giacobbe, quando nel suo testamento e nella sua benedizione ai 12 figli, che daranno poi nome alle future tribù del popolo di Israele, a Giuda, il quartogenito, rivolge la grande benedizione messianica. Siamo Genesi 49, versetti 8-12. Giuda, te loderanno i fratelli tuoi, la mano tua sulle nuche dei nemici tuoi, adoreranno te i figli del padre tuo. Cucciolo di leone, Giuda, a predare, figlio mio, salisti, riposandoti, ti accucciasti come un leone e come una leonessa. Chi lo risveglierà? Non sarà tolto lo scettro da Giuda e il pastorale dal femore suo, finché venga colui che deve essere inviato, ed egli sarà l'attesa delle nazioni, legando alla vigna il puledro suo e alla vite, figlio mio, l'asina sua. Laverà nel vino la veste sua e nel sangue dell'uva la tunica sua. Più belli sono gli occhi suoi per il vino e i denti suoi più candidi del latte. E il tema poi verrà ripreso in quella promessa del bambino nato e del figlio donato in Isaia 9, versetti 6-7. E il dominio starà sul braccio di lui, Dio forte, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, l'Ischiros. Quindi, anche da Geremia, capitolo 30, verrà il condottiero, da esso, Israele, e sarà condotto il principe dal suo seno. E poi Zaccaria, in quello che è la profezia, l'annuncio proclamato nell'Evangelo della processione delle palme. Zaccaria 9, versetto 9. Esulta molto, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, il re tuo viene a te, giusto e salvatore. Egli è povero, è montato su un'asina e su un puledro, figlio dell'asina. Testi tutti certamente posteriori a Michea, di cui probabilmente derivano, con varianti proprie e dunque originali. Ma se l'origine del dominatore è avvolta nel mistero più fitto, un contemporaneo di Michea, coetaneo di Isaia, il profeta Osea, al capitolo 6, versetto 3, dirà: egli ci vivificherà dopo due giorni, al terzo giorno ci risusciterà, e noi vivremo alla presenza di Lui, lo conosceremo e lo seguiremo, al fine che conosciamo Dio. Come l'aurora è preparata l'uscita di Lui, e verrà come pioggia di primavera e d'autunno per la terra. Un'uscita, o venuta, disposta per decreto divino fin dall'eternità, cioè fin dall'inizio, in quel disegno imprescrutabile di Dio, in cui riposa la stessa esistenza eterna di Dio, in cui noi troviamo anche l'esistenza e l'origine della divina sapienza, Proverbi 8, 22-25. Questa esistenza, origine della sapienza, è il Verbo stesso che ora si incarna, come ci ricorda il prologo di Giovanni. Un inizio che indica insieme quell'assenza di tempo umanamente calcolabile e l'entrata nella storia che conosce così il suo vero inizio. Il bambino che contempliamo mentre nasce è comunque adorato come colui che realizza tutte le profezie ed è il risorto, il glorioso del cielo, il Signore e Dominatore. Ma riprendiamo la pagina evangelica. Siamo al versetto 39 del capitolo primo di Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Un inizio che non è stereotipo, in quel tempo. In quei giorni ci lega agli avvenimenti appena narrati, ovvero l'annuncio a Maria. La visita di Maria a Elisabetta, infatti, è collegata con l'annuncio dell'angelo, abbiamo detto. Lì il disegno dell'onnipotenza di Dio, che si manifesta nell'incarnazione del Figlio, fu menzionata il concepimento di questa anziana parente della Vergine, Elisabetta, appunto. Il testo dice che Maria andò in fretta, ma questa fretta non è per verificare le parole dell'angelo, non è per sciogliere un dubbio. Va in fretta, mossa da gioia e premura, non da ansia o incertezza dunque, non va per curiosità, ma poiché crede a ciò che le è stato detto e dato, ella corre lì dove il progetto di Dio si realizza, per conoscere, adorare, cantare. La città di Giuda, il luogo dell'incontro, è vagamente indicato, forse il villaggio di Ain Karim, la fontana generosa, potremmo tradurre, un villaggio identificato dalla tradizione a circa 6 chilometri a sud-ovest di Gerusalemme, a 150 chilometri da Nazareth, un viaggio impegnativo per Maria. Richiedeva una scorta, i preparativi, perché, 4 giorni di cammino, quindi bisognava preparare anche dei viveri. Compiuto il viaggio, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Maria saluta con lo shalom, la pace, non soltanto augurata e promessa, ma portata, perché ella ha in sé la pace di Israele, del mondo intero. E alla presenza di Maria, dice Elisabetta, appena ebbe udito il saluto, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. La presenza di Maria produce il sussulto, che è il primo segno dei due bambini che ancor prima delle madri si riconoscono, che pur si conoscevano. L'Evangelista usa il verbo skirtao, indicando un movimento scomposto. Non è un movimento ritmato, fatto con misura. Lo stesso vocabolo lo ritroviamo nel seno di Rebecca, moglie di Isacco, che sta per dare alla luce Esaù e Giacobbe. Un movimento che però lì è compreso come è interpretato come sfavorevole. Che cosa avverrà? Questi due, presagio di quella opposizione del primogenito e del secondogenito, Esaù e Giacobbe. Ma ancor più l'episodio di Secondo Samuele 6, i versetti 13 e 22, ovvero la danza di Davide davanti all'arca, quando questa viene riportata a Gerusalemme. Davide, con un nefod di lino, un piccolo perizoma, no? Danza quasi nudo davanti all'arca. Danza è un eufemismo per dire che si agitava scompostamente, come notò la moglie Micol, figlia di Saul, no? Dice, non è degno di un re agitarsi così davanti al popolo. Ma farò questo e altro, disse Davide, per il Signore. e fu premiato, mentre Micol non ebbe figli. La sterilità, no? Fu la conseguenza del suo non gioire all'ingresso dell'arca. Elisabetta fu piena di Spirito Santo. Come primo effetto, Gesù, che è la parola vivente che Maria porta nel suo seno, comunica lo Spirito ad Elisabetta. E nello Spirito Elisabetta riconosce in Maria la madre del suo Signore. E infatti Elisabetta, colmata di Spirito Santo, esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Che debbo che la madre del mio Signore venga a me?» Esclamò a gran voce, Luca usa espressioni energiche per rendere le emozioni. Anaforeo indica un urlo, un grido, conseguenza di una forte emozione. Luca vi aggiunge l'aggettivo grande. Già esclamò, era un grido, no? Ancor più ampliato. Benedetta tu, benedetto il frutto. Ora siamo dinanzi a una traduzione che cerca di esprimere quello che è il linguaggio originale. Elisabetta, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Un superlativo, se possiamo, benedettissima, dovremmo tradurre, no? Cioè benedetta più di ogni altra donna, che è poi eco di quell'elogio rivolto a donne celibi della scrittura, eroine del popolo, come Giaele nel libro dei Giudici, capitolo 5, versetto 24, o Giuditta, libro di Giuditta, capitolo 13, versetto 18. Tutte e due uccidono i capi dell'esercito che voleva combattere il popolo di Israele. Ma questa benedizione è unito alla benedizione del frutto del grembo. Questo è un significato inedito che i padri poi ben compresero, dando a Maria il titolo appunto di madre di Dio. A che debbo? Al grido di benedizione per il dono ricevuto, il senso di meraviglia: perché a me? Come mai a me questa grazia? Così i padri vedono la relazione tra il racconto della visitazione e quel trasporto dell'arca a Gerusalemme al tempo di Davide. Mille anni prima, infatti, di questo incontro, Davide, al culmine della sua potenza, volendo fare di Gerusalemme la capitale della nazione, riunita sotto il suo scettro, per prima cosa si preoccupò di trasportarvi quell'arca di Dio, che si trovava a 15 chilometri in una collina vicino a Gerusalemme. E l'arca, ci ricorda secondo libro di Samuele, capitolo 6, sale a Gerusalemme come Maria ad una città di Giuda, ed entrambe sono accompagnate da gridi di gioia e acclamazioni festose. L'arca è il grido festoso di Elisabetta che accoglie Maria. Davide salta, si agita davanti all'arca. Giovanni si scompone, tripudia del grembo di Elisabetta all'ingresso di Maria. E Davide, che dopo un tragico incidente, ricordate quello del sacerdote che, preoccupato dell'oscillazione dell'arca, la toccò, no? Nel tentativo di fermarne una possibile caduta, e rimase folgorato. Secondo Samuele, Davide si chiede se sia degno di accogliere nella sua casa l'arca del Signore, e la lasciò presso la casa di un pio filisteo per 3 mesi. I 3 mesi di Maria con Elisabetta, finché si compirono i giorni del parto. Maria è dunque l'arca che reca la presenza salvifica del Signore in mezzo al suo popolo. Versetto 44. Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Ora, notate come il riconoscimento di Gesù è narrato 2 volte. Prima come fatto e poi come conoscenza, comunicazione del fatto avvenuto. Il Signore visita sempre, ma occorre riconoscere la sua visita. Spesso noi non ce ne accorgiamo, per questo non lo amiamo. I padri infatti dicevano che il più grande dei peccati è l'oblio e continuamente richiamavano gli uomini a quell'ascolto attento del cuore. Perché ciò che vediamo può essere invisibile, perché non guardiamo con il cuore, come ci ricordava il piccolo principe di Saint-Exupéry. Scrive Giovanni Crisostomo: non appena giunse in mezzo a noi il Redentore dell'umanità, si recò subito, ancora nel seno di sua madre, presso il suo amico Giovanni. Si vide allora il vasaio visitare l'argilla, il re andare ad abitare sotto la tenda del soldato, il padrone entrare nella capanna dello schiavo. Quando, dal seno materno, Giovanni lo vide nel seno materno, tentò di infrangere i limiti della natura. «Non conosco», disse, «il Signore che fissò i confini della natura. Non aspetto il traguardo della nascita». Non ho bisogno di una nascita maturata per 9 mesi. A che pro starmene rinchiuso come lo sono ora? Perché non spezzare i legami che mi trattengono? Voglio uscire, voglio proclamare il significato di questi avvenimenti sconcertanti. Sono il segnale della venuta divina, sono l'annunciatore dell'incarnazione del Verbo di Dio. Voglio far udire la mia voce e donare alla lingua di mio Padre il bene della parola. Voglio farmi sentire e vivificare le viscere inerti di mia madre. Ecco ciò che vi è di straordinario in questo mistero. Non è ancora nato e parla sussultando nel grembo di sua madre. Non è ancora venuto alla luce e proferisce minacce. Non è ancora in grado di gridare e si fa capire a gesti. Non è ancora iniziato la vita e predica Dio. Non vede ancora la luce e indica il sole. Non è ancora stato messo al mondo e cerca di correre avanti. Non può sopportare di rimanere rinchiuso quando viene il Signore. Non può attendere il traguardo della nascita e cerca di infrangere la prigione delle viscere. Si sforza di indicare il Salvatore che viene e con i suoi sussulti grida: ecco colui che spezza le catene. Perché sono ancora legato? È venuto colui che con una parola ha organizzato l'universo. Perché devo attendere i termini della natura? Uscirò, correrò davanti a lui, griderò a tutti: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Tutto questo dicono i sussulti di Giovanni, o meglio, le sue parole. E a proposito di quell'ecco che noi troviamo al versetto 45, 44, ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino è sussultato di gioia e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ha detto. Quell'ecco è un avverbio usato più di 200 volte nel Nuovo Testamento e Luca lo utilizza come un evidenziatore, no? Una luce accesa per attirare l'attenzione del lettore o sottolineare l'importanza di qualcosa che sta per dire, un vaticinio, un evento che sta accadendo. Nel modo ebraico di esprimersi, dichiarava la disponibilità di una persona. Nella narrazione è usato per segnare vivacemente, quasi a dito, un qualcosa che è presente, che è vicino. Ecco, è qui. Elisabetta chiama Maria Macaria, beata, perché ha creduto nell'adempimento della parola del Signore, che promette quello che è assolutamente impossibile. Questa è la prima beatitudine dell'Evangelo e sarà in linea poi con quella che è l'ultima. Beati quelli che pur non l'avendo visto crederanno, Giovanni 20:29. E Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore, eccetera, fino al cantico con cui la Chiesa ogni giorno chiude la preghiera del Vespro, il canto dei salvati, di coloro che oggi sperimentano la salvezza. Un canto di lode tipico di quelli modellati nella scrittura, in 1 Samuele 2, il cantico di Anna, che vede la richiesta del figlio come promessa realizzata, il canto di beatitudine di colui o di colei che riconosce l'azione di Dio in suo favore, è il canto che prorompe nel cuore dell'uomo che ha accolto il suo Signore, un canto personale e insieme universale e cosmico. Anche noi, avendo conosciuto dall'Evangelo come l'angelo annuncia l'incarnazione del Cristo, figlio di Dio, accettando la croce e l'assimilazione a Cristo che soffrì, possiamo giungere alla gloria comune della resurrezione. Così, infatti, nella preghiera, la prima di colletta, noi diciamo: infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.